tutto, benvenuti. E il più cordiale bentornato al grande psicoanalista Massimo De Calcati. È stato dal 1994 al 2002 direttore nazionale dell'ABA, Associazione Bulimia e Anoressia. Nel 2003 ha fondato IONAS, Centro di Clinica Psicoanalitica per i Nuovi Sintomi. Insegna psicopatologia del comportamento alimentare presso l'Università degli Studi di Padova. Molte di queste pubblicazioni, con le quali vogliamo ricordare almeno i libri presentati in questa sede: il 30 novembre 2011, Cosa resta del padre; il 7 novembre 2012, Ritratto del desiderio; il 20 novembre 2013, Complesso di Telemaco. Con noi abbiamo stasera, e come l'altra volta, Stefania Micali, psicologa e psicoanalista, membro ordinario della SPI, della quale è caporedattore del sito internet, ancora, già segretario scientifico del Centro Psicoanalitico di Firenze, e cura anche la rassegna di cinema e psicoanalisi, molto interessante, Buio in sala. Ha pubblicato La psicoanalisi e il mondo dell'infanzia, Difesa e psicosi, tutto su Freud. Nel libro non è più come prima, si intitola il libro che sottopone oggi per Calcati la nostra riflessione. Ed è un elogio del perdono nella vita amorosa, già che di questo si parla, d'amore. Tutto il resto ne discende. In particolare va in cerca, recalcate, di quella modalità di amore particolarissima che è l'amore che resiste, che insiste, l'amore capace di durare nel tempo e di non cedere alla routine dell'amore fidelo, alla rabbia dell'onore offeso, alla delusione dell'imperfetta corrispondenza con le attese e i bisogni, capace di perdonare la sua stessa imperfezione. Fuori metafora e molto semplicemente, è ancora possibile oggi conservare un amore e perdonare il tradimento? Decidere di restare con qualcuno che torna? Oggi, perché in passato sì che lo era, per intenzione o per forza, questo a se spesso si faceva, lo raccontano le nonne e più ancora le nonne. E qualche superstite già si diceva, come sopravvissute un'epidemia di peste ci sono, attorno a noi alcuni indenni della schiavitù dell'uomo, del sostituto, dell'arbitrio scambiato per libertà di scelta. Le Calcati racconta la storia di un uomo in chiusura del libro. La storia di O, dice tradito, dice quanta fatica costi restare dentro il perimetro dell'amore tradito, ma di quanta profonda gioia sia colma la meta, perché spesso perdonare è alla fine più facile che essere perdonati o perdonarsi. E una piccola aggiunta, le 130 pagine che precedono il diario di un dolore, l'epilogo che racconta la storia di O, sono proprio un trattato sull'amore che non vuole morire, un abecedario delle insidie e degli ostacoli, un dizionario delle parole e dei gesti da risolvere e da mandare a mente, cancellati come dopo un disastro nucleare dalla bomba. Libertà e schiavitù. La ricerca compulsiva del nuovo non è libertà, è la nuova schiavitù. Abbandono e attesa. Ciascuno di noi esiste solo nel riconoscimento dell'altro.
Buonasera a tutti, grazie ad Anna per questo invito, grazie a Massimo. Entro subito nella discussione del libro, ricordandovi che nel 2013 è stata resa nota una ricerca della Casa delle Donne di Bologna. Secondo questa ricerca, negli ultimi 9 anni, in media in Italia ci sono stati 116 uccisioni di donne, 116 femminicidi. L'articolo 587 del codice penale, un articolo che prevedeva una consistente diminuzione della pena per il cosiddetto delitto d'onore, nel caso che si fosse ucciso il coniuge, la figlia o la sorella, è stato abrogato in Italia soltanto nell'agosto del 1981. Un libro che parlasse del perdono era necessario. Secondo le statistiche ISTAT, in Italia, in media, i matrimoni non reggono più di 16 anni. Un libro sulla fedeltà e sull'amore che dura era necessario. Ma, di nuovo, prima di entrare nel vivo della discussione di questo libro, io vorrei fare una premessa sull'autore e sulla sua capacità straordinaria di intercettare temi che sono cruciali nella società contemporanea. L'uomo senza inconscio, le figure del vuoto, l'evaporazione del padre, l'eclissi del desiderio, il trionfo di Narciso e del godimento, l'ascesa di Telemaco, la scomparsa dei maestri, l'ultimo libro, e poi questo. Ecco, sono temi che Massimo porta alla luce e affronta da un punto di vista psicoanalitico, ma con un linguaggio, uno stile personalissimo, un linguaggio che è al tempo stesso colto e piano, poetico e scientifico. E questo sono libri che fanno bene alla psicoanalisi, fanno un buon servizio alla psicoanalisi e fanno un buon servizio ai lettori, tengono aperto il canale di comunicazione che purtroppo spesso è costruito da un atteggiamento unitario e da un linguaggio troppo specialistico che è in uso presso gli psicoanalisti. Quindi sono libri che ci fanno bene. Massimo parla con parole vive e voglio anche dire che vive secondo le sue parole. Questi libri ci fanno bene anche perché c'è una coerenza tra quello che lui scrive e quello che lui è, la persona che è. In particolare ci fa bene, dicevo, questo libro sulla fedeltà e sul perdono. Ci fa bene un libro sul perdono. Abbiamo bisogno che qualcuno ci ricordi che il lavoro del perdono è utile in un momento storico nel quale appunto abbiamo l'impressione che i delitti per cause d'amore siano all'ordine del giorno, e abbiamo bisogno di un libro che ci parli, che ci dica che l'amore può durare, che la fedeltà è un valore praticabile, non soltanto auspicabile. Proprio oggi un amico, Francesco Ventura, mi ha mandato delle poesie di una poetessa umbra che si chiama Claudia Fofi, la quale scrive, dopo che è stata lasciata dal marito che l'ha abbandonata, lei dice per una ragioniera, e dice che odia le ragioniere, di conseguenza, dice che essere fedeli oggi è un gesto contemporaneamente rivoluzionario e poetico. Allora la sfida del libro mi sembra essere proprio questa, tenere insieme la fedeltà e il perdono. Perché la fedeltà, va ricordato che è auspicabile, è una cosa meravigliosa, ma non è obbligatoria, no? Non è obbligatoria. Chi è stato infedele può essere perdonato, se lo chiede e anche se non lo chiede, oppure può essere non perdonato e lasciato, ma ha tutto il diritto di vivere e di cercare comunque di essere felice. Allora, è proprio vero, si domanda Massimo, che l'amore è destinato a finire? Il rapido deteriorarsi dei legami sentimentali gli appare come una cifra del nostro tempo, un tempo che è dominato dalla logica del capitalista e dal consumismo e dal godimento. Del resto, continua Massimo, e riassumo il suo pensiero, Freud nel suo secolo si era già espresso in maniera disincantata sulla tenuta e sulla stoffa dell'amore, aprendo la via a una visione cinica e scientista dalla quale saremmo dominati. A questa visione, per la quale l'amore è un prodotto destinato a scadere, un prodotto con la scadenza, Recalcati ne contrappone un'altra, mutuata dal pensiero di Lacan, ma ulteriormente raffinata e lavorata da lui stesso attraverso una serie di letture molto nutrite, per lo più di autori francesi, e attraverso l'esperienza appunto professionale e umana. Nella mia breve presentazione, cercherò di essere breve, taglierò perché vedo tantissima gente in piedi e voglio lasciare posto a Massimo, cercherò di fare due cose. La prima è riassumere brevemente la visione che Massimo propone dell'amore, questo per, e della fedeltà, per introdurvi al suo discorso. La seconda cosa è, avevo preparato un breve, diciamo così, excursus della letteratura per mostrare come la visione psicoanalitica dell'amore è in realtà più problematica, più articolata e più consonante con quella di Massimo di quanto lui in questo libro sia disposto a riconoscere. E invece lascerò spazio all'autore per il discorso sul perdono, sia perché è lui è qui, sia perché lo trovo ineccepibile, non trovo affine la discussione. Allora, la visione delle Cartapi sull'amore, questa visione fa leva su tre punti. Primo punto, sul riconoscimento che a donare senso all'esistenza è l'incontro con l'altro. A questo proposito fare molte bellissime citazioni, si cita Sartre. Ve lo leggo. Mentre prima di essere amati eravamo inquieti per questa protuberanza ingiustificata che era la nostra esistenza, protuberanza ingiustificata, ora sentiamo che questa esistenza è ripresa e voluta nei minimi particolari. È questo il fondo della gioia d'amore, sentirci giustificati di esistere. Quindi questo è il primo punto. L'altro dona senso alla nostra esistenza. Secondo punto, sul riconoscimento che il rapporto sessuale non esiste, secondo la formula che usava Lacan, effetto. Cioè sul riconoscimento che ciascuno dei due è solo, che due non fanno uno, che l'altro è inconoscibile, che l'altro non può essere posseduto, ma soltanto amato. Di nuovo una bellissima citazione che apre il libro di Lewis e che dice: il dono più prezioso che ho avuto dal matrimonio è stato questo continuo impatto con qualcosa di molto vicino e intimo e tuttavia sempre e inconfondibilmente altro, resistente, in una parola, reale. Terzo punto, sul riconoscimento della libertà dell'altro. L'altro ci ama liberamente, se ci amasse per costrizione il suo amore perderebbe valore ai nostri occhi, l'altro è libero di andarsene in qualunque momento. Allora, detti questi tre punti, si capisce bene come il rischio sia l'elemento centrale di questa visione. Amare significa correre il rischio di esporsi all'altro, a un altro dal cui amore dipende addirittura il senso della nostra esistenza e che in ogni momento è libero di andarsene. Se amare è esporsi a un rischio estremo, la fedeltà connaturata all'amore è la protezione, la sola protezione sulla quale possiamo contare. L'amore, infatti, dice Massimo, in pagine bellissime che sembrano, come dire, sembra che lui metta in prosa il sonetto 116 di Shakespeare, che vi invito ad andare a leggere, l'amore è amore dello stesso, non è ricerca di nuovi oggetti, ma scoperta quotidiana del nuovo nello stesso. Poiché l'altro è a fondo inconoscibile, resistente, e dunque in qualche modo sempre nuovo, si fa sempre una scoperta, no? Lo stesso è sempre nuovo. Allora, proprio perché l'amore è rischio, l'infedeltà appare spesso come una difesa da questo rischio, no? Non abbandonarsi nudi e inermi nelle mani di un altro, ma passare di fiore in fiore in modo da mantenere sempre una certa sicurezza, come facciamo in banca, no? Fare degli investimenti diversificati. Ora, io dico subito che questa rappresentazione dell'amore mi trova assolutamente, della fedeltà, mi trova assolutamente d'accordo. Resta tuttavia problematica, in quale misura? Nella misura in cui potremmo dire volato e tende a presentarsi, almeno così a me è parso, come un po' come un suggello, come una verità conclusiva, come una verità ultima. Ora, io sono cresciuta alla scuola di Freud, il quale sosteneva che la scienza non deve mai né spaventare né consolare. E come psicoanalista mi ritrovo spesso, direi quotidianamente, alle prese con le vicende amorose dei pazienti. Vicende amorose che dipendono ovviamente dalla patologia del paziente, dal problema per il quale è venuto, che vengono giocate nel transfer con l'analista. Ma anche no, anche dipendono dall'altro, dal partner, dalla sua psicologia, dalla sua patologia, dipendono dal funzionamento della coppia, dipendono dal modello familiare e culturale, dipendono dalla storia del paziente, dal suo tempo, perché non c'è un tempo uguale per tutti. Allora io penso che questa visione, ma ripeto, parlo per me e magari per qualche giovane psicoterapeuta alle prime armi, non certo per Massimo, che questa cosa la sa benissimo, penso che questa visione io la devo tenere molto sullo sfondo, perché sennò corre il rischio di calarla un po' come una cappa morale sulla testa del paziente, no? Allora, credo che sull'amore, come su altre faccende umane, non si possa trovare la verità. Credo che si possano dire tante cose e fare delle ipotesi, e sull'amore, sulla fedeltà, sulla coppia, sul funzionamento della coppia, la psicoanalisi ha detto tante cose. E proverò a richiamarne alcune, ma poi non lo farò, questa era la mia intenzione, vi citerò soltanto degli autori. Per darvi l'impressione, per darvi l'idea che non c'è soltanto Freud riletto da Lacan e gli autori francesi, e per il resto sunt leones. Allora, mi fermerò adesso su Freud. Freud ha sviluppato il suo pensiero, come sapete, nel corso di una vita, e nel corso di una vita, nel corso delle sue opere, ha cambiato spesso idea. Questa è una bellezza dei testi freudiani. Sull'amore si è interrogato a più riprese e non è affatto approdato a una visione monolitica, non si può riassumere in poche parole. Per esempio è vero, come dice Massimo, che nel saggio Introduzione al narcisismo del 1914 Freud ha descritto un tipo di scelta amorosa che ha chiamato narcisistica, cioè ti amo perché mi vedi, ti amo perché mi ammiri, ti amo perché mi rifletti, oppure ti amo perché sei tutto quello che io vorrei essere e non sono, ma rispecchiandomi anch'io in te in qualche modo lo divento, no? Ma è anche vero che nello stesso testo ha descritto un altro tipo di scelta amorosa che ha chiamato oggettuale, no? E che ha definito per appoggio, meglio ancora, ti amo per appoggio, ti amo perché ti prendi cura di me, è l'amore del bambino per il caregiver, per la madre, per la figura materna. Questa forma che è presente nel bambino, dicevo, può evolvere in amore oggettuale, quello che Freud chiama amore oggettuale, cioè amore per l'oggetto in sé. Vale a dire, ti amo per le tue caratteristiche, ti amo per te stesso, ti amo perché ci sei, ti amo, come diceva Sartre, per i tuoi minimi particolari. Freud aveva dell'essere umano una concezione tendenzialmente evolutiva, una concezione che Lacan detestava, di poter dire. Un freudiano, dunque, potrebbe obiettare a un lacaniano. La forma dell'amore che qui è raffigurata, che Massimo propone così bene, è data d'emblée, no? Oppure è frutto, se le cose vanno bene, di un processo? È qualcosa che si impara nel corso della vita e si raggiunge con una certa fatica, dopo numerosi vacillamenti e magari troppo tardi? C'è un lavoro dell'amore, si può parlare di un lavoro dell'amore, Fromm parlava dell'arte di amare, no? Quindi c'è un lavoro dell'amore, si può parlare di questo, come si parla di un lavoro del lutto e del perdono. Ancora Freud aveva una questione che l'ha tenuto occupato a più riprese e che era la tendenza a cambiare l'oggetto d'amore, appunto, la tendenza all'infedeltà, che a quanto pare non è un esclusivo portato della contemporaneità, non siamo infedeli soltanto noi, secoli di infedeltà abbiamo alle spalle. Si è mai sentito, scrive nel saggio Freud, nel saggio sulla degradazione amorosa, che è del 1912, si è mai sentito che dice che il bevitore sia, sto citando, che il bevitore sia costretto a cambiare continuamente la sua bevanda perché ben presto non prova più gusto per quella abituale, o che debba andare in un altro paese in cui il vino sia più caro o proibito? Il matrimonio fra un alcolista e la bottiglia, conclude Freud, è il più felice che ci sia. Allora, perché l'amore non trova mai la sua bottiglia? La domanda nel pensiero freudiano rimane aperta. Siccome ho deciso di chiudere qui il mio intervento, giro questa domanda a Massimo e vi ringrazio per l'attenzione.
Tanto voglio ringraziare di cuore per l'invito, che ormai è diventato una specie di tradizione, no? Per noi ritrovarci almeno una volta l'anno, e Stefania per questa luminosa, diciamo, e intensa introduzione. Io vi dirò qualche cosa, ovviamente non sul libro direttamente, quindi invito alla lettura, ma sul tema. Il tema è il perdono, diciamo, negli amori grandi, nei grandi amori. negli amori che avremmo voluto poter vivere, qualcuno di noi ha vissuto, gli amori che durano una vita, gli amori che generano una storia, generano una memoria, gli amori che non si accontentano del tempo di una notte, gli amori che vogliono durare, che durano nel tempo. L'interesse di questa forma dell'amore, che non è la forma la più, diciamo, pubblicizzata e promossa nel nostro tempo, come tu ricordavi, noi piuttosto viviamo nel tempo che stabilisce, diciamo, assiomaticamente una relazione inversamente proporzionale tra la durata della relazione, e l'intensità della relazione. Come dire che più dura una storia d'amore, più il desiderio appassisce, si infiacchisce, si indebolisce. Il nostro tempo sostiene questo teorema. Io dico in parte freudiano, anche se giustamente Stefani dice che in Freud le cose sono più sfumate, vero? Però è qualcosa che possiamo reperire in Freud, nell'esperienza di molti pazienti, nella nostra stessa esperienza, ma che il discorso del capitalista ha eletto a nuova forma della legge dei legami. Più un legame dura, più si svuota di desiderio. Più un legame dura, più ammazza la passione. Questo libro è un canto disperato, gioioso, dipende da come lo si legge, contro questa tendenza, contro, in direzione contraria, diciamo, rispetto a questa rappresentazione a scadenza dell'amore. Quindi mi interesso degli amori che durano, degli amori per i quali la parola per sempre non è un gioco retorico. Gli amori, i grandi amori, se posso dire così, per intenderci, diciamo, gli amori grandi, sono gli amori che non si accontentano di durare poco, sono gli amori che vogliono il per sempre, che vogliono, diciamo pure la parola più scabrosa del testo, che vogliono l'eterno. Io penso che l'amore grande è l'amore che aspira all'eterno. Ancora di più, penso che l'esperienza di un amore grande coincide con l'esperienza possibile dell'eterno su questa terra. Che fare esperienza dell'amore grande significa fare esperienza dell'eternità, cioè del tempo che si ferma, del tempo che si sospende, del tempo di cui noi vogliamo l'infinita ripetizione. Io vi parlo di qualcosa che ho vissuto, che e spero che qualcuno di voi anche, perché sennò sarei un delirante, diciamo, non perso nel mio delirio. Allora, che cosa accade quando c'è un incontro come questo, che sto descrivendo, no? L'incontro del grande amore, che non è solo appunto una invenzione retorica. Beh, quando c'è incontro d'amore, e l'incontro d'amore è sempre, diciamolo pure, per caso. L'incontro d'amore vive sempre nella aleatorietà più pura, nella contingenza più pura, non è mai scritto da nessuna parte, non esistono agenzie matrimoniali dell'incontro d'amore, agenzie dell'incontro. L'incontro non è prevedibile, è sempre una sorpresa e dunque è sempre per caso, non è scritto nel destino, è sempre per caso e dunque può avvenire in qualunque momento. Oggi i pazienti dicono che avviene spesso nei supermercati, per esempio, no? Dove i carrelli si incontrano, avviene in quello che gli antropologi definiscono come non luoghi, luoghi di transito, luoghi di passaggio. Avvengono non importa dove, ma avvengono. E qual è la cifra, tra le altre, che ci dice che è stato un incontro, un grande incontro? È che quando gli amanti si incontrano, e fanno esperienza della dimensione dell'incontro d'amore, vogliono che duri, vogliono che non si esaurisca nella dimensione effimera della pura contingenza, ma vogliono trasformare questa contingenza in una necessità, vogliono trasformare il caso che accompagna l'incontro in un destino, vogliono scrivere il caso nella forma del destino. Era scritto che noi ci saremmo incontrati, noi siamo fatti l'uno per l'altro. E questa è una sensazione che si ha quando si fa un incontro d'amore, che si era proprio pronti l'uno per l'altro. Addirittura a volte abbiamo esperienza di conoscere già la persona di cui ci innamoriamo. Come dire, questo incontro che nel puro caso, nella pura contingenza, in realtà è una dimensione del destino, è una dimensione della necessità. Dunque deve essere per sempre. Faccio notare che il modo di tradurre pubblicamente questo per sempre è il matrimonio. Se volete, il matrimonio è l'esperienza pubblica che scrive, vorrebbe poter scrivere che questo incontro durerà fino alla fine dei tempi, fino alla fine del nostro tempo, finché la morte non ci separerà. Il matrimonio porta sempre con sé una vocazione, un'apertura verso l'infinito. Oppure gli amanti, accade molto frequentemente, quando si incontrano e si giurano per sempre, interpellano più semplicemente l'astrologo per sapere se nelle stelle, da qualche parte, i pianeti dicono che, confrontati i due oroscopi natali, i due temi natali, le stelle confermano che sarà per sempre. Insomma, la cosa che noi notiamo è che l'incontro d'amore spinge gli amanti a rintracciare da qualche parte, in un contratto matrimoniale, nel firmamento, nel movimento dei pianeti, una scrittura della necessità, che è per sempre. Ed è per questo che Lacan dice che in fondo la parola più fondamentale dell'amore, la parola che riassume il discorso amoroso, è la parola ancora, ancora. Ancora in francese significa ancora, 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 ma anche un corpo. La parola dell'amore è ancora, e ancora significa ancora come oggi, ancora come adesso, ancora un'altra volta, ancora. Questa è l'esperienza dell'amore che vuole durare. È l'esperienza che rilancia il desiderio nell'ancora. Nell'ancora. Ancora è il contrario della ripetizione annoiata di cui il nostro tempo dà ritratto, diciamo, quando ci dice appunto che il desiderio appassisce nel tempo. Ancora è l'esperienza per cui nel tempo, il desiderio si intensifica, non diminuisce, cresce. E questo significa che nel tempo il volto di chi amo, il corpo di chi amo, mi appare nel tempo sempre nuovo, miracolosamente nuovo, miracolosamente altro. Questa è l'esperienza dell'amore che noi possiamo fare, del grande amore. È l'esperienza che possiamo fare pensando al volto di un figlio, anche, questo volto che conosciamo bene, di cui abbiamo impresso nella memoria la sua immagine nel momento della nascita, tumefatto dal parto, questa immagine che portiamo con noi e che rivediamo ogni volta che lo vediamo, crescere, cambiare, quell'immagine immemorabile, indimenticabile, indelebile che portiamo con noi, ferma il tempo, lui è diverso ed è lo stesso, per noi genitori. Ogni volta il suo volto è il miracolo di una vita diversa che rimane la stessa. Questo è il miracolo dell'amore quando c'è, trasformare lo stesso in nuovo, ancora, ancora. Accade anche nel rapporto con i libri. Quando noi amiamo profondamente un autore, non ci stanchiamo di leggerlo. Ogni volta ancora, ancora questo libro che è un corpo. Questo libro che è nuovo, pur conoscendolo tutto, riga dopo riga, virgola dopo virgola, è quello che Calvino diceva dei classici. Cosa sono i testi che diventano classici? Sono testi che si rivelano, diceva Calvino, come inesauribili. Questo è l'altro dell'amore, l'altro dell'amore è inesauribile, è come un classico, come Shakespeare, come Platone, come Lacan. Più lo leggiamo, più abbiamo fame. Più lo leggiamo, più desideriamo. Allora, questo è chiaro che rovescia un pregiudizio del nostro tempo di certa psicanalisi, delle neuroscienze, dello scientismo in generale, che ci spiegano che, per esempio, il bacio, quando noi baciamo qualcuno, in realtà, diciamo la verità, cerchiamo di esplorare il livello di affidabilità igienica del nostro partner, perché il bacio serve come una sorta di perlustratore che ci dà l'indicazione se questa figura è, ci possiamo fidare o no dal punto di vista igienico. E i neuroscienziati ci dicono che l'innamoramento, l'eccitazione dell'innamoramento è un effetto della dopamina su alcune zone del cervello, cioè destinato a esaurirsi, stabiliscono i tempi, tra i 6 e i 18 mesi, definiscono la data di nascita e la data di morte dell'amore tra i 6 e i 18 mesi, dopodiché o ci rassegniamo ad una routine senza desiderio o ci doppiamo con un altro oggetto che riproduce la stessa eccitazione corticale e via di questo passo. Ecco, questo libro è in controtendenza su tutto questo e in fondo non mi pare di delirare nel dire che l'essenza del discorso amoroso si può riassumere con il fatto di rendere l'altro, l'oggetto, come direbbe il linguaggio della psicoanalisi, l'altro insostituibile. Allora, noi facciamo esperienza in questo tempo della sostituibilità anonima e circolare di tutti gli oggetti. Tutti gli oggetti sono sostituibili, come fossero macchine, anche gli esseri umani. Tutti sono sostituibili. L'amore per un figlio, per una compagna, per un compagno, per un libro, rende l'oggetto insostituibile. Non c'è niente di narcisistico in questo. Lo rende puramente insostituibile, cioè veramente altro. E questo è un punto di attrito con Freud, e lo dico da figlio, che prova tutto il rispetto e la tenerezza amorosa verso un padre, come Freud, che è il padre della psicoanalisi. Freud non aveva una grande esperienza dell'amore, bisogna dirlo, non ha mai amato una donna di sua. Non sa cosa significa l'esperienza della esposizione al desiderio dell'altro. Ha fatto una vita di ricerca scientifica, ha avuto una fidanzata molto giovane, che poi ha avuto un menage familiare che si può interpretare in tanti modi, insomma. Lui lo dice chiaramente, ai suoi occhi il mondo della donna è un continente nero, uno scrigno chiuso. Non che noi ne possiamo dire molto di più di questo mistero, però possiamo affacciarci al mistero. E allora, per chi ha avuto esperienza dell'amore, di un amore così grande, come cantano il Negro Amaro oggi riprendendo un successo di Claudio Villa, no? Un amore così grande. Per chi ha fatto esperienza di questo sa che al centro dell'amore non è il rispecchiamento narcisistico, né il prendersi cura, che sono le due forme che Stefania ricordava, l'amore narcisistico e l'amore anaclitico. L'esperienza dell'amore è l'esperienza della pura ammirazione, è ammirare la vita dell'altro. Pura ammirazione, ammirazione per la vitalità, per la forza, per l'autonomia, per l'indipendenza, per la fragilità, per la vulnerabilità della vita dell'altro. Noi sappiamo, lo diceva anche Voltaire, che è molto facile stare vicino all'altro quando l'altro è disperato, depresso e ha bisogno di essere consolato. Ma Voltaire diceva che gli amici non si riconoscono da questo. Non si riconoscono dal fatto che ci sono vicini quando stiamo male. Si riconoscono dal fatto che ci amano stando vicini quando abbiamo successo, quando ci affermiamo la nostra vita. E io penso che nell'amore questo l'ammirazione è l'ammirazione, io lo dico usando questa metafora, è un po' come quando ammiriamo la lingua, una lingua straniera che non conosciamo, in cui sentiamo i suoni, in cui non possediamo la chiave per intenderla, però ci facciamo, come dire, trascinare nel suono della lingua dell'altro. Ecco, l'amore implica questa dimensione di ammirazione, di rispetto e di lontananza, di lontananza. Lewis, che è la citazione che io ho messo in esergo, dove canta il matrimonio in questi termini, il matrimonio che sembrerebbe il patto che più unisce gli esseri umani e che a volte trasforma veramente la famiglia in un incubo, bisogna dirlo, in una gabbia, o come diceva Gianni Nannini, in una camera a gas, bisogna dirlo questo, ma questo non è l'unico destino del matrimonio. A volte il matrimonio ci fa incontrare questa alterità, questa prossimità lontana dell'altro che non immaginavamo possibile, che non immaginavamo possibile. Allora la domanda, per esempio l'ultima cosa, allora qui è il punto in cui l'esperienza, faccio un altro passaggio un po' difficile, della insostituibilità dell'altro, spero vi ho spiegato, nell'amore rende possibile il miracolo della nascita del mondo, della nascita del mondo una seconda volta. Allora, come dire, quando ci nasce un figlio, per essere molto chiaro, noi facciamo esperienza della nascita di un essere umano che non c'era prima, ma questa nascita, la nascita di un figlio, come la nascita di un amore, non è solo la nascita di un volto che non c'era prima, io non sapevo che l'avrei incontrata lì e non sapevo che il suo volto esisteva prima di averla incontrata. Incontrandola incontro il suo volto. Lo stesso si può dire con la nascita di un figlio. Ma la nascita al mondo del volto dell'altro comporta che il mondo stesso nasca un'altra volta, cioè non è più come prima. La nascita di un figlio cambia il mondo, la nascita di un amore trasforma il mondo. E come lo rende il mondo? La nascita di questo volto nuovo, altro, che non conoscevo prima, lo rende un mondo, lo dice bene Badiou, il mondo del due, non più il mondo dell'uno. E cosa vuol dire che il mondo diventa il mondo del due, non più il mondo dell'uno? Vi faccio un esempio che non trovate nel libro, ma che in queste presentazioni mi è sempre affacciato la mente, è diventato un po' da repertorio, quindi qualcuno avrà già sentito. Per spiegare questo mondo del due, potremmo fare tanti esempi, ma uno che mi ha molto colpito lo trovate nella biografia di Goethe, quando Goethe parla dei suoi viaggi italiani. C'è un punto dove Goethe descrive di essere solo, dobbiamo immaginarcelo, sul suo calesse, che scende, diciamo, dal Monte Baldo, nella parte trentina del lago di Garda, verso le acque del lago, verso riva del Garda, per chi conosce quei posti. E per chi conosce quei posti sa che scendendo dal Monte Baldo verso il lago di Garda c'è un punto dove si apre tutta la bellezza maestosa del lago, le acque azzurre, bianche del lago, e le montagne verdi e bianche che cadono verticali nel lago. È uno spettacolo unico. E Goethe, che scendeva col suo calesse, cioè il calesse guidato, diciamo, dall'autista, dal portiere, a un certo punto dice: si fermi, e descrive questa scena, che lui scende e ammira la bellezza del lago. E a un certo punto ha un gesto di stizza e dice: non c'è nessuno qui per condividere questa bellezza. Questo è il mondo del due. Quando c'è l'amore, ogni volta che siamo di fronte alla bellezza ci viene il pensiero: non è la stessa cosa da solo. Cioè la felicità, lo uso le formule di un film che ho citato invece nel libro, Into the Wild, no? Sapete, quando questo giovane psicotico attraversa tutti gli Stati Uniti, si trova perduto nell'Alaska in un bus abbandonato da solo, e si rende conto che, ecco la formula, che non è una formula retorica, la felicità è solo nella condivisione. Quando noi facciamo esperienza del mondo che nasce una seconda volta, che nasce nella prospettiva del due e non nella prospettiva dell'uno, noi facciamo esperienza della bellezza che esige di essere condivisa. L'amore è la possibilità di rendere la bellezza condivisa. Ecco, che, allora la domanda diventa: che cosa succede quando un amore così, come quello che ho descritto, arriva al cuore del nostro incontro, un amore così, che tutti vorremmo vivere nella nostra vita prima o poi, che alcuni hanno vissuto, auguro a tutti di uscire di qui, fare l'incontro, andare in scuola, in matrimonio, diciamo, faccio tutti i miei auguri. Cosa succede quando un amore così incontra l'offesa del tradimento? Incontra l'offesa del tradimento. Incontra, diciamo, l'esperienza traumatica dell'abbandono, non è necessario il tradimento, è dell'abbandono, del tradimento, cioè incontra la frase che l'altro dice e che dal titolo del libro basta una frase, guarda che non è più come prima, basta questa frase, non importa se c'è dietro un altro uomo, un'altra donna, la frase non è più come prima, che cosa fa questa frase? Fa irrompere nuovamente sulla scena del mondo a due la dimensione del tempo, cioè può finire, cioè non è vero che era eterno, non è vero che era per sempre, può finire. Allora questa esperienza traumatica non è più come prima, che può implicare o meno il tradimento. Nella sequenza finale, come giustamente veniva ricordato, c'è una storia in cui non è più come prima, è associato al tradimento, ma che è semplicemente dire guarda che non è più come prima, è diverso, è cambiato. Io dico che è un trauma, e do questa, nel libro, questo mi permetterete di citarla, do questa esemplificazione di che cosa è un trauma, di che cosa è davvero un trauma. Cosa è davvero un trauma? Su questo la letteratura, la psicanalisi è immensa, però io ho preso una scena. Ed è una scena perché che apparentemente non c'entra nulla con tutto questo ragionamento che stiamo facendo. I due, l'amore così grande, Goethe, il lago di Garda, sarà per sempre, gli astrologi, il matrimonio. Non c'entra niente. Siamo nella Parigi occupata dai nazisti, un giovane partigiano, Jean Améry, che racconta questa storia in un libro bellissimo, l'intellettuale Auschwitz, Jean Améry viene catturato dai nazisti, trascinato a 20 anni nella camera di tortura e sta per essere torturato dai nazisti, messo sulla sedia, legato alla sedia. Ci dice, ci racconta qual è stato per lui il momento del trauma. Allora, il momento del trauma non è la cattura, non è l'essere trascinato nella camera della tortura, non è nemmeno il pensiero di quello che gli accadrà. Immagina di morire, immagina alla meglio di essere deportato in un campo di sterminio. Lui dice che il punto ustionante del trauma è quando riceve il primo pugno in faccia. Come dire, Jean Améry sapeva che cadere nelle mani dei nazisti significava fare una brutta fine, ma lo ha saputo davvero, lo ha sentito sulla sua carne, lo ha scoperto nella sua evidenza accecante, brutta, quando ha preso il pugno in faccia. Allora non è più come prima, è il pugno in faccia. Come dire, l'amante sapeva che non è sufficiente un contratto matrimoniale per esorcizzare lo spettro del tempo e far durare per sempre il matrimonio. Non è sufficiente. Saremo, come mi ha scritto una mia lettrice carina ventenne sulla pagina Facebook che sono obbligato ad avere, la mia allieva la gestisce, ogni tanto la mia allieva mi fa avere le pagine, sei un boccalone. Se un boccalone significa sei un credulone, diciamo, per parlare dell'amore così. Saremmo dei boccaloni, diciamo dei creduloni, se pensassimo che l'amore eterno è scritto. Non è scritto. È un, diciamo, è un, L'amore grande lo vuole, ma non è scritto. E il trauma è precisamente questo, significa scoprire la verità che abita ogni discorso d'amore, e cioè che nonostante gli amanti vogliano che sia per sempre, non è scritto che lo sarà per sempre. In questo senso non è più come prima, è un pugno in faccia. E allora qui si apre, secondo me, la vera questione. Quando riceviamo questo pugno in faccia, quando il mondo a due si distrae, quando la libertà dell'altro si manifesta come diritto all'abbandono, e l'altro ha diritto di abbandonare, non è vincolato. In questo senso nel libro c'è tutta una parte che critica la violenza come veramente il rovescio radicale dell'amore. La violenza non appartiene al discorso amoroso. La spinta appropriativa sì, ma la spinta appropriativa è un'altra cosa, perché, come ricordava anche Stefania, quando noi amiamo, noi tendiamo ad appropriarci dell'altro, ma in un modo speciale. Cioè vogliamo che l'altro sia mio, lo chiediamo, sei mia? No? C'è da vergognarsi, sei mia, sono tuo. È mio, è tuo, lo dicono anche i bambini, sei mia, sei tu, sono tuo. Ma quando diciamo questo, diciamo, sei mia, sono tuo, non come sono miei questi occhiali. Come dire, io voglio che tu sia mia, non perché ho la proprietà su di te, ma perché voglio che la tua libertà scelga sempre me. Cioè voglio che tu, nella tua libertà, tu che potresti stare con chiunque, diciamo, tu scelga sempre me. Voglio che la tua libertà sia prigioniera. E il Sartre diceva che questo è il paradosso più profondo dell'amore, perché non può esistere una libertà prigioniera, no? Una libertà prigioniera è una libertà, ma in fondo noi coltiviamo questa idea nell'amore, giustamente, che l'altro sia libero di muoversi, di andare nel mondo, di fare incontri, e che alla fine scelga sempre me. Questo è una bella soddisfazione dell'amore, no? Quando c'è, che l'altro torni sempre lo stesso, perché sceglie lo stesso. In questo senso io dico la fedeltà, certo, è una postura fondamentale dell'amore, ma la fedeltà è una postura fondamentale dell'amore quando è l'espressione di una ebbrezza, di una vertigine, di una libertà assoluta. La fedeltà come effetto di una costrizione, o anche come effetto di un masochismo morale, o di un sacrificio morale, non c'entra con la psicanalisi. Anzi, la psicanalisi lavora per liberare il soggetto da questa fedeltà e per aprirlo, se è il caso, all'esperienza di una fedeltà come realizzazione massima della libertà. Bisogna dire questo ai nostri figli, che la fedeltà non solo nei confronti di una donna, ma nei confronti di quello in cui crediamo, nei confronti dei maestri, nei confronti degli incontri che ci hanno dato forma, che hanno dato forma alla nostra vita. La fedeltà è un'ebbrezza. Non è una conservazione conformista, ma è veramente un rinnovamento della vita. Allora, la domanda è, torno a capofitto sul punto, è possibile perdonare? È possibile perdonare chi tradisce la promessa, sarà per sempre? E allora qui veramente il cuore del libro, io devo dire che ho scritto questo libro anche perché i pazienti parlano spessissimo del problema del perdono, si trovano confrontati al problema del perdono, molto frequentemente, e nella psicoanalisi non c'è un libro che parli del perdono. Troviamo espressioni come quella della gratitudine, come il riconoscimento del debito simbolico, ma il perdono sembra essere un lemma troppo antico, fuori moda, che viene, e sappiamo da dove viene dalla cultura cristiana, e dunque sembra un residuo moralistico parlare di perdono in un psicoanalista. Allora, di fronte alla presenza insistente del tema nei discorsi dei pazienti e di fronte all'assenza di una categorizzazione teorica di questa esperienza, ho deciso di ragionare su questo punto. Il perdono è possibile quando l'altro tradisce la promessa dell'amore. Allora, io penso intanto che il lavoro del perdono, perché ovviamente il perdono non può essere una reazione, non esiste il perdono reattivo, come quando ci vuole tempo, lasso di tempo, come tutti i lavori, come il lavoro del lutto, come il lavoro dell'amore, bisogno di tempo. Quindi non c'è perdono reattivo. Ma devo dire, non trovate questo termine nel libro, ma parlandone, avendone parlato tanto, insomma, in tanti contesti, mi sono fatto l'idea che il perdono sia un'esperienza atroce, che c'è un'atrocità nel lavoro del perdono, che questa atrocità consiste nel fatto che il perdono, il lavoro del perdono, per chi ci si impegna, costringe a fare, lo dico pesando le parole, un passaggio attraverso la morte. Significa veramente, e io penso che anche nel cristianesimo la parola perdono sia atroce. C'è qualcosa di atroce quando Gesù lo poteva fare, noi no, diciamo, quando Gesù nel momento in cui subisce l'offesa sulla croce, cioè mentre subisce l'offesa, perdona chi lo offende. Noi invece diciamo che nell'umano bisogna quantomeno scorporare i tempi. Non esiste il perdono mentre, sottolineo mentre, come accade anche a Paolo, mentre è perseguitato, perdona. Noi dobbiamo disarticolare i tempi, c'è un lasso di tempo tra l'offesa e il lavoro del perdono, ma resta il fatto che il lavoro del perdono è atroce, perché ci obbliga a che cosa? Ci obbliga ad attraversare la morte. Come dire, quell'amore che era per me fonte di vita è diventato un fiume secco e io faccio esperienza della morte, del deserto, della caduta dell'amore. E allora, da questo punto di vista, io credo che, lo credo profondamente, credo che l'amore assomigli molto al lavoro del lutto. Il perdono assomigli molto al lavoro del lutto, di questo ne ho parlato nel libro, nel senso che come il lavoro del lutto è un attraversamento della morte con una complicazione profonda, cioè che chi ha tradito, chi ha gettato nella polvere l'amore che voleva essere per sempre, ad un certo punto torna e chiede perdono. E chiede, dopo aver detto che non è più come prima, che tutto torni come prima. Allora, questo è il punto. È possibile che tutto torni come prima attraverso il lavoro del perdono, di fronte alla richiesta del perdono? Nel libro il personaggio a un certo punto pensa, ma magari fosse morta. Accade, no? Magari fosse morta. Più semplice dimenticare qualcuno che entra nel regno dei morti, che non perdonare qualcuno che è nei vivi e che ci costringe a fare esperienza della morte, cioè della perdita secca, irreversibile, non sarà mai più come prima. Allora, perché dico che il perdono giustamente viene da una tradizione come quella cristiana e noi non dobbiamo affatto nascondere questa provenienza, ma piuttosto riflettere su questa provenienza? Io dico che c'è un grande insegnamento che viene dalla cultura cristiana e che secondo me è ospitato dalla psicanalisi, al di là delle dichiarazioni di ateismo di Freud. Io penso che questo sia un punto che identifichi la nostra pratica, e cioè il fatto che nel cristianesimo il perdono è una festa, una grande festa. Noi abbiamo in mente, per esempio, la parabola lucana del figlio prodigo. Quando il padre perdona, che cosa accade? Accade che ti pensavo morto e sei tornato e sei vivo. Grande festa. Il perdono è una festa. Ancora di più, il perdono è una festa e il colmo della festa nell'esperienza cristiana, sappiamo dove si realizza nella resurrezione. Si realizza nel fatto che lì qualcosa che sembrava morto, il corpo di Cristo, risorge, vince la morte. Io parlo da non credente, da laico, vince la morte. Non bisogna avere paura della morte, questo è il grande insegnamento, si può vincere la morte, si può andare oltre la morte. E dunque allora il perdono sarebbe quella possibilità, secondo me, da laico, di fare esperienza su questa terra del potere della resurrezione. Ci sembrava questo amore morto, finito, defunto, perso per sempre, e attraverso il lavoro del perdono, attraverso il lavoro atroce, sfiancante del perdono, io restituisco la vita a ciò che mi pareva morto. Quando questo si realizza, questo genera gioia, una gioia misteriosa, che è la gioia misteriosa che accompagna il lavoro del perdono. Allora noi siamo di fronte a che cosa? Fatemi concludere su questo punto. Siamo di fronte ad uno sforzo inumano di poesia, veramente uno sforzo estremo di poesia. Trasformare la ferita che l'altro ha lasciato in noi, in una poesia. E vi faccio notare che gli amanti amano sempre nei corpi le ferite. Si amano sempre i corpi a partire dalle ferite. Dico ferite per dire imperfezioni, difetti, cicatrici. Noi riconosciamo il corpo di chi amiamo perché amiamo tutto di quel corpo, fino ai minimi particolari. Dunque amiamo soprattutto le ferite, i dettagli, i difetti, le imperfezioni, ciò che rovina la bella forma. Quando noi amiamo un corpo, eleviamo la ferita, il difetto, l'imperfezione alla dignità di un segno inconfondibile. Quello che agli occhi, diciamo, oggettivi può apparire un difetto, una certa dentatura, un certo modo di parlare, una cicatrice lasciata dalla... come si chiama quello che faceva? Dalla vaiolo, no? Tutta la mia generazione ha tutto questo bollo sulla... e l'amore è trasformare questi punti difettosi, diciamo così, queste ferite, in poesia. Allora io penso che il perdono sia veramente la possibilità di trasformare questa ferita in poesia, cioè di rinnovare la promessa, ma con una consapevolezza che non è più come prima. Ma allora, e questo l'ho visto a Gerusalemme recentemente in un viaggio, questa esperienza, ci sono dei vasi che si rompono, e una volta che si rompono non possiamo più ricomporli come erano. La rottura del vaso è irreversibile. Però esiste un'arte, che dire di restauro è troppo poco, che è un'arte poetica, che consiste nel ricomporre il vaso mostrando, anzi valorizzando, esibendo, costruendo la ricomposizione sulle linee di frattura che hanno, come dire, scomposto traumaticamente il vaso. Dunque la ricomposizione non è cancellare la linea di frattura, renderla invisibile, ricomporre il vaso come se fosse come prima, perché non è più come prima, ma è coltivare l'arte della frattura, renderla visibile, evidenziarla, amare la cicatrice. Grazie a Gesù.